migranti, ma sta diventando un traffico di esseri umani. Detto questo, ho preso alcuni spunti al consigliere Forchetta, voglio dire che noi non abbiamo nessuna intenzione di sfruttare questo fenomeno, perché riteniamo appunto, lei ha usato un termine giusto, uno sfruttamento. Noi non ci vogliamo arricchire con nessuna cooperativa, non abbiamo interesse a permettere che nessuna cooperativa gestisca dei poveri disperati che fuggono da situazioni di guerra, di fame, di carestia, che ricordo comunque dati ufficiali del 26 settembre 2017 del Ministero degli Interni, commissione d'indagine sul sistema SPRAR, parliamo di un 9%, quindi una cifra bassissima, il 57% ancora non ho capito dove va a finire. La cosa che mi ha colpito di questi giorni che hanno anticipato questo incontro in aula consigliare, sinceramente mi aspettavo una presenza più corposa, è stato il fervore di una parte della compagine politica da Dispolana, e mi sono chiesto da che cosa fosse motivato questo fervore, e ve lo chiedo, dov'era questo fervore? Quando, voi che siete tanto attenti al lato umanitario, dov'era questo fervore quando i servizi sociali alla Dispoli venivano cancellati dal bilancio? Dove stavate? Questo è un punto, per voi che sventolate queste bandiere dei mille colori, vi chiedo dove stavate? Dove stavate, come ha ricordato il consigliere Lotto, potremo convocare, indire un referendum per poi disattenderlo come avete fatto voi amministratori per Piazza Grande, ma sarebbe poco elegante, consigliere Loddo. Quindi preferiamo conservare il mandato che ci è stato conferito il 25 giugno dalla maggioranza della città. Quindi ci prenderemo tutti i rischi connessi e che ci accompagneranno in questi lunghi 5 anni di amministrazione politica, perché saranno ancora 5 anni, sono tantissimi. Quindi io mi sono chiesto, scusate, mi sto andando un po' a braccio perché mi ero preparato un altro discorso, però gli spunti sono diversi. Mi sono chiesto in questi ultimi giorni questo fervore da dove nascesse. Tra voi sinceramente non vedo dei San Martino, anche perché vi posso ricordare che il mantello che voi volete dividere è il mantello di una città che è allo stremo. Non ci sono mantelli da dividere qui, il mantello di La Dispoli è corto, è pieno di buchi e non può essere diviso con nessuno. E quindi non è questo il modo migliore per accogliere queste persone. Ho sentito parlare di male minore, ma il male minore è quello che ci consegna La Dispoli in queste condizioni. Quindi anche questa non sarebbe una politica ottima per quello che riguarda l'amministrazione di questa città. Detto questo, le analisi logiche e tecniche sono state presentate in maniera molto precisa e dettagliata sia dal consigliere Moretti che dall'assessore Cordeschi. Io voglio dire anche perché il nostro è un no non solo tecnico, ma un no non di politico, possiamo dirlo, perché alla fine l'amministrazione della città è politica, non ci sono altri aspetti, non può essere amministrata una città solamente sotto seguendo aspetti strettamente umanitari, e spero che mi capiate. Un no perché è lo stesso governo centrale, il governo comunque amministrato da uno dei tanti presidenti del Consiglio indicati dal nostro Presidente della Repubblica, governo che sta andando verso una chiusura sempre più netta di quelli che sono questi flussi migratori, li chiamano ancora flussi migratori. Io vi ricordo che il governo Gentiloni negli ultimi anni ha stretto in successione accordi con la Libia per 60 milioni di euro, con la Nigeria, stanno aprendo 3 agenzie consolari in Centrafrica per cercare di filmare questi flussi migratori. No, perché è il ministro degli interni Minniti che con una convenzione sta cercando di limitare la raccolta sulla costa libica da parte delle ONG, e quelle che non hanno chiaramente aderito ci hanno fatto capire chiaramente che anche loro, per loro stava diventando un traffico a scopi di lucro. No, perché come partito e come rappresentante di un partito che comunque si interfaccia anche a livello nazionale con questi flussi migratori, diciamo no perché ci siamo stufati di essere il giardino, il cortile d'ingresso di un'Europa che con questo sistema SPRAR ci sta costringendo a fare il cane da guardia per loro che non vogliono vederli. Perché vi ricordo che Malta, che ha un peso politico ben inferiore al nostro, si permette di far morire centinaia di migranti a largo delle loro coste senza soccorrerli. Vi ricordo che la Spagna, alto paese, molto civile, a Ceuta e Melilla fa carne da porco, come si dice, per non farli entrare in territorio comunitario, e ancora non riesco a capire per quale motivo il paese Italia debba accollarsi quello che riguarda la gestione di questi flussi migratori, come se tutti fossero destinati qui da noi, come se l'Italia debba diventare un termine alla lunga giacenza di queste povere persone. Detto questo, Sindaco Grando, amministrazione, cittadinanza tutta, come dico, come partito noi ci assumiamo la responsabilità politica del gesto che stiamo portando avanti. Il nostro è un no fermo, deciso, adesso e sempre, a questo sistema di accoglienza, perché noi riteniamo che sia il sistema migliore per accogliere queste persone, perché non permetteremo mai a nessuno di danzare sulle macerie di questa nostra città. E l'invito che ci ha rivolto il consigliere Ascani lo rivolgo a lui: per una volta onorate questa città, prendete le difese, salvaguardate il territorio.
Grazie consigliere Fioravanti, altri primi interventi, altri consiglieri comunali che vogliono fare il primo intervento? Nessun altro primo intervento, possiamo passare quindi ai secondi interventi. Aveva la piazza la parola il consigliere Vizzuti Piccoli e poi il consigliere Ida Rossi, prego.
Allora, intanto ho ascoltato con interesse tutte le varie posizioni e repliche. E, sì, voi vi prendete una grande responsabilità, più che altro date segno di grandi irresponsabilità, perché qui veramente state gestendo male il fenomeno. E da stasera uscirà fuori, e dobbiamo prendere atto che la Giunta Grando non è in grado di affrontare una problematica e gestirla. Non la sapete gestire e quindi la rifiutate. Però ci calerà addosso un grosso problema, perché poi quando arriveranno queste persone, perché arriveranno, perché già c'è stato un segnale in questo, e ahimè poi dovrete renderci conto di come li volete gestire. E, chiudo brevemente due inviti. Uno, sono passati ormai quasi 90 giorni da quando vi siete insediati, quindi basta dire che abbiamo trovato una città devastata, siamo d'accordissimo, perché non è che i signori che amministravano prima hanno lasciato rose e fiori, sono d'accordissimo, però vorremmo già cominciare a capire che cosa volete fare da grandi. Qui state ancora navigando a vista, e per esempio assessore Gordeschi, lei ha fatto già un piano decennale della gestione del sociale, e sappiamo come gestiremo nei prossimi 10 anni i flussi migratori, ha già fatto queste analisi, perché noi ancora stiamo lì a dire no, però abbiamo tutta una serie di problemi ereditati, per carità, sono grossi e non sono facili da risolvere, però vorremmo cominciare a vedere un po' di programmazione che non ci farebbe male per la nostra città. E poi un ultimo appello accorato, basta dire che la Dispoli è una città accogliente, perché da stasera sarà meno accogliente di prima, perché da stasera emergono comunque una visione razzista, ce lo dicono anche le scritte sui muri che troviamo, che ci fa veramente poco onore, e mi dispiace tanto, perché se siamo tanti e di tante etnie diverse, evidentemente non ci meritiamo questo tipo di gestione. Un'ultima cosa, il fatto che ci siano tanti stranieri alla Dispoli non significa che ci sia integrazione, sono due cose ben diverse, pensiamoci sopra, grazie.
Sì, si è iscritto a parlare il consigliere Ida Rossi, però il consigliere Ardita, che per mia distrazione non ho visto che aveva alzato la mano, vuole parlare prima lei, consigliere Rossi? Prego, consigliere Rossi, poi consigliere Ardita.
Sì, grazie consigliere Ardita, ma sinceramente sì, io sono un po'... senza parole, sono un po' colpita da tutta questa situazione, forse perché, come qualcuno ha detto, io sono stata sempre dall'altra parte, io non sono stata mai dietro a dei fogli, a delle carte, a dei conti, e la cosa che mi dispiace è che comunque io sono la prima sulla mia pelle che vi posso dire che negli ultimi anni la povertà che abbiamo alla Dispoli è veramente insostenibile, è una piaga, perché comunque è una situazione di sofferenza che stanno subendo tante famiglie e i nostri cittadini. Questo però non è sulla il fatto che comunque ci sono tanti altri che ci stanno chiedendo una mano, perché per quanto se ne voglia parlare di cooperative che fanno danni, io forse sono fortunata, non lo so, forse mi sono messa sempre dalla parte giusta, perché io ho sempre incontrato persone, cooperative, volontari, persone normali, dei cittadini che hanno sempre lavorato seriamente e hanno preso sempre molto a cuore le situazioni. E quindi sono sicura che se avremo queste persone, se avremo questo, se aderiamo allo SFRA, avremo, sono certa, sia la serietà delle cooperative che daremo a gestione o dagli enti che daremo a gestione lo SFRA e di tutte le persone che si accercheranno, perché come ha detto Filippo, il consigliere Filippo Moretti, la Dispoli, io ho sempre detto che è una città solidale, è stata sempre pronta, qualsiasi emergenza ci abbiamo avuto, perché qui parliamo di tutti i flussi che sono passati, dai russi ai cileni, da tutti, e io c'ero su tutti, signori, e vi posso dire che è vero che in un palazzo c'era una famiglia di stranieri e tutti si attivavano per aiutarli, perché la Dispoli è così. Io mi voglio riconoscere in quella parte di città che è stata sempre così. E io insieme a loro, quindi vorrei un attimino smontare questo fatto delle cooperative che si arricchiscono sulle disgrazie della gente, vorrei smontare questo scopo di lucro o comunque tutto il resto, quindi volevo soltanto fare una precisazione. C'è una stragrande maggioranza di La Dispoli che è pronta ad ospitare, è pronta ad accogliere, ma fatto con la massima sicurezza. Quello che voglio io è che deve essere fatto con la massima sicurezza per tutti quanti. Se noi non accettiamo lo SFRA, sarà sicuramente, sono molto preoccupata, perché invece saranno messe senza nessun controllo persone che noi sarà difficile controllare. Punto. Finito. Grazie.
Prego, consigliere Ardita.
Buonasera a tutti, saluto gli ascoltatori Centromare Radio e il pubblico presente. Mi aspettavo dai consiglieri d'opposizione una relazione più tecnica, anche da questi grillini che studiano da molto tempo, perché non ho sentito parlare dei rifugiati di asilo politico con la Convenzione di Ginevra, che sarebbero quelli che hanno tutti i requisiti, quelli che veramente provengono da paesi che esiste la guerra, rispetto a quelli che sono i rifugiati per interessi economici. Allora, perché noi diciamo di no? Per due motivi molto importanti. Prima cosa, noi non siamo razzisti, per la destra, tutti questi discorsi. Noi siamo e facciamo gli interessi della città, di La Dispoli, questa è la prima cosa. Allora, ci siamo insediati col sindaco Grando e con l'amministrazione il 25 giugno, c'è stato luglio, poi c'è stato agosto e credo che in questo breve tempo la responsabilità non è dell'attuale amministrazione di riuscire a programmare lo SPRAR. Il problema è che si rischia veramente per La Dispoli un odio sociale, perché chi ci ha preceduto in questi 20 anni non si è interessato di programmare l'edilizia popolare. Ci sono più di 1000 persone povere che alla Dispoli sono in lista d'attesa di una casa popolare e questo non si rende conto nessuno, facciamo tutta demagogia. Vediamo veramente i problemi della gente. Allora l'odio sociale perché si rischia? Perché con lo SPRAR andiamo a garantire la casa e il pane a dei profughi che vengono qui alla Dispoli e tutte queste persone povere alla Dispoli. Ci siamo recati col consigliere Cavaliere 3-4 giorni fa e abbiamo visto una coppia, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 21 anni, vivere sotto il ponte qui alla Dispoli. Allora qualcuno per 20 anni... non ha pensato alla programmazione dell'edilizia popolare, hanno pensato ad altre cose. E questa è la nostra grande preoccupazione. E la preoccupazione di che cosa? Che cosa potrebbero rappresentare per la nostra città? Che con la sfera di vetro mi viene casualmente di pensare che potrebbero essere assegnati all'Hotel Messico. Nell'Hotel Messico c'è dietro anche una cooperativa sociale. Allora, prima cosa, dove saranno assegnati, sicuramente andrà a svalutarsi la situazione immobiliare di quella zona, il commercio, il turismo per la Dispoli. Noi pensiamo all'interesse della città, non a speculare attraverso delle cooperative sociali su questi rifugiati. E che cosa dicono, lo dico alla consigliera e collega Ida Rossi, le delibere e le determine di questi 20 anni? Che sempre le solite due cooperative sono state assegnati il 90 e 10% degli appalti sulle cooperative sociali. Nome e cognomi. Questo lo dicono le determine, non lo dice la demagogia di parte del consigliere Ardita, perché di Fratelli d'Italia e perché c'è stato un monopolio delle cooperative sociali. E allora una cosa ve la vogliamo garantire, e state certi di questo: pensate voi che il prefetto possa assegnare qui? Ma voi vi dovete studiare che qual è la commissione elettorale del Ministero dell'Interno, perché nella commissione elettorale si vanno a vedere i requisiti, se veramente questi vengono da paesi dove c'è la guerra. E su 100, non sono 100, ne trovano appena 15-20. Primo. Secondo, non è detto che attraverso il prefetto viene assegnata la cooperativa che andrà a speculare sugli immigrati. Noi vigileremo anche su questa situazione. E tutte quelle cooperative, tutte, erano sempre due, una con la C e l'altra con la A, 90% e 10%. Tutte assegnate, tutte le determine per queste due cooperative sociali. Sono molto concreto, perché io sono dalla parte della gente, sono per vedere i problemi quotidiani delle persone di La Dispoli. Allora che cosa andremo a fare noi? Andremo sicuramente a vigilare su queste cooperative sociali, e non saranno assegnate sempre alle stesse cooperative, saranno assegnate a quelle cooperative che non sfrutteranno a 4-5 ore, 5 euro all'ora lo straniero. Noi andremo sicuramente a verificare che le cooperative sociali fanno gli interessi della città e sicuramente non sfrutteranno gli stranieri.
Grazie consigliere Ardita. Altri interventi? Consigliere Falasca, secondo intervento, prego.
Grazie Presidente. Un intervento breve. Mi sembra di capire che in maniera subdola dall'altra parte si stia dicendo che nel caso in cui la prefettura decida di mandare poi i migranti, la colpa è nostra. Ma non è così. Noi non possiamo cedere a un ricatto. Cioè il sistema SPRAR è un sistema al quale o si aderisce o non si aderisce. Quindi di conseguenza rimane chiaro che se la prefettura decide poi di mandare ugualmente i migranti alla Dispoli, fa una violenza alla città e fa una violenza a tutti i cittadini. Non è questo il sistema che noi vogliamo. Tecnicamente voi potreste anche essere più contenti, perché dite che ne mandano 200, 300, 400, 500, ok, che non sono controllati, ma questa non è la giustizia. Ok, quindi io ritengo opportuno che ci sia un chiarimento per tutta quest'Aula e ai nostri ascoltatori, che il sistema SPRAR è un sistema al quale si aderisce e non si aderisce. Ora noi vi abbiamo elencato in maniera anche molto ampia le motivazioni che riteniamo più che sufficienti per non aderire a favore della nostra città. E se la prefettura dovesse imporre gli immigrati del sistema SPRAR, non del sistema SPRAR, eccetera, eccetera, noi combatteremo per mantenere il nostro punto, il punto di forza, ok? Perché la Dispoli non è in grado di accogliere gli immigrati. Lo valuteremo magari in futuro, se sarà così, ma vi garantisco che sarà molto, molto difficile. Una città non si può piegare ad un ricatto. C'è un comune, mi sembra, se non erro, quello di Sanremo, che ha vissuto questa vicissitudine ed ha fatto ricorso perché la prefettura gli ha imposto di accettare gli immigrati, okay? E l'ha vinto. Quindi di conseguenza noi faremo tutto quanto è necessario per mantenere questo punto che oggi stiamo relazionando in maniera, mi sembra, anche abbastanza esaustiva, e credo che non ci sia, come dire, non ci siano scappatoie da parte vostra per accusarci di un eventuale arrivo dei migranti e di far carico a noi questa responsabilità. Questa è demagogia, ok? Se lo decide, lo decide la prefettura. È chiaro. Grazie.
Grazie consigliere Falasca. Prima il consigliere Ascani voleva leggere un documento. Prego consigliere.
Allora, partendo dal principio universale sancito dall'ONU, affrontare il tema dell'accoglienza e dell'integrazione significa affrontare un tema di altissima sensibilità in una società, quale è quella italiana, dove riemergono sentimenti populisti, ma significa anche affrontare un tema di rilevanza culturale ed emozionale che coinvolge passioni e paure difficili da contrastare. La parola accoglienza viene spesso accostata alla sicurezza nazionale e al pericolo di invasione. L'integrazione si associa invece ai problemi delle nostre fragili periferie, al rischio di scollegarsi dalla vita sociale e alle difficoltà di inserimento lavorativo, dimenticando quanto rilievo l'immigrazione riveste in una società a basso indice demografico come la nostra. Nel quadro odierno, governare questi temi richiede attenzione e temi incandescenti che richiedono equilibrio e conoscenza. La capacità di integrazione dei nostri territori, come ama sottolineare il ministro Minniti, rappresenta infatti la condizione indispensabile per garantire un'equilibrata ed adeguata politica dell'accoglienza. A tal fine si è rivelata fondamentale la sinergia tra i vari livelli di governo, istituzioni e il terzo settore, che è la chiave dell'approccio italiano alla gestione della migrazione e che, avvalendosi di metodologie condivise, coinvolge le collettività locali con proposte di collaborazioni che innescano meccanismi virtuosi per corrispondere sempre più alla necessità specifica della persona, in particolare ai minori e altri soggetti vulnerabili. L'accordo di recente condiviso dal Ministro all'interno con l'ANCI, che testimonia come sia necessaria una collaborazione stretta tra Stato e sindaci, cui compete la grande responsabilità di condividere insieme ai prefetti la fase delicata di una microdistribuzione a livello locale delle persone in accoglienza, che sia rispettosa del territorio e quindi foriera di una buona integrazione e coesione sociale. Ma l'altro aspetto che va considerato è che in tutte le scelte la condivisione con i sindaci deve avere un ruolo cruciale, e questo per un semplice motivo, perché sono i territori che accolgono e poi necessariamente devono integrare. Quindi in tutte le scelte i sindaci devono essere protagonisti attivi delle politiche sul territorio. In tutti questi temi vengono coinvolti gli aspetti fondamentali nella vita delle persone: il lavoro, la salute, la casa, l'istruzione, insomma, diritti fondamentali che vanno garantiti e che costruiscono una grande sfida sociale. Accoglienza e integrazione sono da considerare due facce della stessa medaglia, ove ciascuna trova il proprio limite nella buona attuazione dell'altra. La capacità dimostrata di sapere gestire un fenomeno così difficile, pur tra difficoltà che non vanno negate, ma vanno affrontate e risolte. Lo SPRAR, che è il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, è il modello di riferimento italiano per l'accoglienza di secondo livello, articolato in singoli progetti di accoglienza integrata predisposti dagli enti locali, con la collaborazione del terzo settore finanziati dal Ministero dell'Interno. L'obiettivo dello SPRAR è consentire ai richiedenti e titolari di protezione internazionale di avviare percorsi di inserimento socio-economico finalizzati al raggiungimento dell'autonomia. Nel suo complesso il sistema deve consentire il tempestivo passaggio da una fase all'altra attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti o la creazione di nuove e la definizione di modalità di gestione omogenee. Nel 2015 lo SPRAR ha visto il consolidarsi della propria rete ai 12.577 posti strutturalmente finanziati. Da bando si sono aggiunti 9.036 posti aggiuntivi per un totale di 21.613 posti complessivi. Il 2016 vede un ulteriore incremento significativo che porta il numero assoluto di posti pari a 26.012, di cui 23.399 per ordinari, 2.000 per minori stranieri non accompagnati. Tra le nuove modalità di accoglienza sperimentale si segnala il progetto di Torino Accoglienza in Famiglia e poi il progetto Tarre, Terre, che nasce con l'obiettivo di potenziare la possibilità di inserimento sociolavorativo nel territorio reatino dei minori stranieri non accompagnati, beneficiari del progetto SPAR, minori del comune di Rieti, gestito dall'associazione ARCI. Per perseguire tale obiettivo si è investito nel settore agroalimentare, settore che sul territorio ha delle potenzialità maggiori rispetto ad altri, attivando tirocini formativi in agricoltura biologica e avviando una rete gas per la distribuzione dei prodotti a chilometro zero. Con riferimento alla ripartizione geografica si rileva che le iniziative che hanno permesso di creare e sviluppare reti risultano essere maggiormente diffuse nel nord-ovest, quelle di partecipazione attiva nelle isole, quelle di realizzazione di nuovi strumenti per l'inclusione sociale e quelle di collegamento con altre azioni nel nord-est. Dobbiamo anche tenere conto della comunicazione ai comuni sui bonus e sulle deroghe per l'assunzione del personale a tempo determinato da parte dei comuni. Una delle rilevanti novità apportate dall'articolo 16 del decreto legge, pubblicato dal Gazzetta Ufficiale, che segna un ulteriore e significativo passo verso la formazione dello SPRAR come sistema principale di seconda accoglienza, nell'ottica di un'accoglienza diffusa e verso il riconoscimento dello sforzo compiuto dai comuni che accolgono richiedenti asilo sui propri territori. Il decreto riconosce buona parte di quegli incentivi che ANCI ha da tempo chiesto al governo a favore di tutti quei sindaci che ogni giorno si assumono la responsabilità della gestione di un fenomeno così complesso. Ricordiamo, oltre a tutti gli strumenti, 700 euro per ogni persona accolta a fine del progetto in più che restano al comune. Anche per questo anno, oltre ai dipendenti a tempo determinato, anche per questo anno sul fondo missione, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti verrà il cosiddetto bonus gratitudine per i comuni impegnati nell'accoglienza, prevedendo risorse ancora maggiori per quelli che ne fanno parte della rete SPRAR. Il bonus permetterà ai sindaci di dare risposte concrete sui propri territori, dotandoli di risorse da spendere liberamente per programmare interventi concreti nella città. È stata inoltre accordata ai comuni la deroga per le assunzioni a tempo determinato di personale, appunto, da impiegare nella gestione dei servizi legati alle politiche sociali. Oggi abbiamo dunque altri importanti strumenti per procedere all'ampliamento dello SPRAR come sistema che meglio garantisce il ruolo e le prerogative degli enti locali, assicurando che i sindaci siano protagonisti della gestione e dell'accoglienza e tutelando quindi la comunità residenti. Continueremo a lavorare affinché il sistema si stabilizzi in un quadro di criteri di equità, proporzionalità e sostenibilità, attraverso la concreta attuazione del piano di ripartizione nazionale elaborato con il Ministero dell'Interno, richiamando il rispetto della cosiddetta clausola di salvaguardia, ribadendo che l'azione volontaria allo SPRAR è un'opportunità per i comuni. Ricordo con l'occasione che l'ANCI è un'associazione trasversale che non è di destra né di sinistra. Per quanto riguarda la questione del cofinanziamento del 5%, quello che spetterebbe al comune, questo può essere apportato dall'ente locale e dall'ente gestore o da terzi. Il cofinanziamento però può essere realizzato attraverso la valorizzazione di beni, servizi e personale, anche di quel personale che è dato in più proprio per un progetto SPRAR, abbiamo detto dipendenti a tempo determinato. Quindi, per esempio, il personale dell'ente locale o dell'ente gestore può essere ricompreso sia in quota finanziaria che di cofinanziamento. La gestione del fenomeno migratorio significa esercitarsi tra le diverse istanze, superando lo schematismo di alcune risposte istituzionali e cercando soluzioni, ponendo al centro il pubblico interesse. Bisogna trovare un equilibrio tra chi arriva e la comunità di chi accoglie ed interrogarsi sull'identità di questa città, che ricordiamo ha partecipato al premio Melograno 2013 tra i campioni della Rivella Convenza. Ricordo inoltre, e chiudo, che il nostro è stato la nostra amministrazione anche in passato è stata convocata in prefettura per lo SPRAR solo a gennaio passato, quando sono aumentate le esigenze di accoglienza, perché fino al 2016 la prefettura aveva trovato posti in provincia. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessun intervento. Consigliere Moretti, prego.
Tocca di nuovo a me. Sì, io debbo innanzitutto una spiegazione alla consigliera Forchetta, però prima vorrei che il suo collega di partito Ascani, che era presente nella precedente consigliatura, spiegasse alla consigliera Rossi per quale motivo vi hanno tolto i locali nei quali operavate e quando vi hanno proposto nuovi locali li avreste dovuti anche pagare. Se poi ci spiega questo, consigliera Ascani, noi comprendiamo meglio qual è la vostra idea di solidarietà nei confronti di quelli che hanno bisogno alla Dispoli, tanto per cominciare. Io sono uno di quelli che, incaricato dalla comunità europea, gira per i paesi medio orientali cercando di portare là condizioni di benessere, perché è un'iniziativa, è un obiettivo della comunità europea cercare di arginare i flussi migratori rendendo più vivibili quei luoghi dai quali queste persone vengono via. Ho trascorso gli ultimi 3 anni tra Libano, Palestina, Giordania, Siria, e abbiamo costruito, come italiani, che coordinano un progetto nel quale ci sono 10 paesi comunitari ed extracomunitari, abbiamo realizzato opere che portano acqua a tantissima gente. L'abbiamo fatto con poco più di 2 milioni d'euro. Forse abbiamo contribuito ad arginare un po' questo grande flusso migratorio, perché queste persone non vogliono necessariamente scappare da dove stanno. Tanti sono affezionati alla loro terra. Quando stanno qua ne parlano con grande nostalgia. Quindi se potessero trovare modo di rimanere lì e farlo dignitosamente, sicuramente noi non saremmo qui a gestire i flussi migratori e loro avrebbero valorizzato tutto quello che c'è di bello nelle loro terre. Dico 2 milioni d'euro il nostro progetto, perché se lo confronto con i 2 milioni d'euro che ci dà per un solo anno per la prefettura per gestire 140 persone, io mi accorgo che con 2 milioni d'euro ho portato l'acqua a migliaia di persone là. E quindi parlare oggi qui di sostegno a queste persone attraverso un provvedimento come quello dello SPRAR a me sembra di dare un esempio sbagliato a coloro che fuggono, perché non si impegneranno mai a migliorare le condizioni dei paesi dai quali provengono, e comunque fornire loro, come dire, un abbaglio, una falsa aspettativa, perché è questo quello che scoprono quando arrivano qui. Le loro aspettative naufragano miseramente, perché al di là del centro d'accoglienza non vanno. E inizia per loro un calvario, inizia una vita fatta di sacrifici, di stenti, nei quali sono solo sopravvissuti, ma poi per tutto il resto stanno vivendo male, esattamente come vivevano prima. Se si guardano i dati, perché questa sera vi ho sentito parlare di tante iniziative, ma ai numeri poi non ci siete arrivati, a come si fa a gestire un flusso del genere non ci siete arrivati. Noi invece il problema ce lo siamo posti. Allora, la risposta è questa. Da quando si è scoperto quel traffico vergognoso delle ONG che andavano a prendere con le barche sulle coste libiche i migranti, a poche miglia di distanza, in acque territoriali libiche, quando si è arginato quel fenomeno, e questo è accaduto esattamente tra giugno e luglio di quest'anno, il numero di migranti è drasticamente calato, e sono dati della prefettura, ci siamo trovati dai 22.000 migranti raccolti dalle barche delle varie ONG nazionali, dai 22.000 migranti di giugno ci siamo trovati a quasi 4.000 di settembre. Sì, 36.000 migranti in meno. Questo flusso si sta arginando. Si sta arginando in maniera tale da contenerlo, ed è automatico che qui verranno sempre meno persone. Che quello che ci sta prospettando la prefettura, anche se il consigliere Lodi e il suo gruppo andranno a fare la spia che non abbiamo aderito allo SPRAR, comunque la prefettura disporrà sempre di meno migranti da inviarci. E noi siamo convinti che anche la formula dello SPRAR sia sbagliata, perché oggi come oggi non è in grado di dare risposte. Voi avete citato alcuni comuni nei quali lo SPRAR si è verificato, ma non avete cognizione di come si è verificato, se le cose stanno andando positivamente o meno, purtroppo. Ci sono comuni che stanno pagando l'adesione allo SPRAR, non riescono a gestirlo. Noi ci siamo posti questo problema e con i numeri abbiamo dato una risposta. Posso comprendere il consigliere Ascari quando sostiene che noi non stiamo decidendo se accettare o meno i migranti, le persone richiedenti asilo. Sì, però non stiamo decidendo questo. Stiamo decidendo, per questioni di principio, per questioni tecniche e amministrative, che diremo con chiarezza alla prefettura che noi non siamo in grado di gestirli. Diremo questo. E la prefettura, che invia queste persone in percentuale sul numero di abitanti, deve anche comprendere che la Dispoli è uno dei paesi nei quali, stando semplicemente a dati della nostra anagrafe, ci sono già il 18% di stranieri residenti, censiti all'anagrafe. Ci vogliamo aggiungere quelli non censiti? A quanto dobbiamo arrivare? Noi non siamo un comune normale. Noi siamo un comune che è cresciuto tumultuosamente negli ultimi anni di circa 1.000-1.200 nuovi residenti l'anno, e di questi grossa parte erano stranieri. Il nostro SPRAR è cominciato 20 anni fa,
E oggi perché dobbiamo legalizzare, noi dobbiamo sostenere una procedura come questa che ci mette di fronte alla scelta obbligata: o li prendete, ve li gestite, o ve li inviamo noi e li gestiamo noi. Questa cosa non l'accettiamo, è una questione di principio. Il flusso migratorio sta per essere interrotto, ma non perché lo vogliamo noi, perché sono precise scelte comunitarie. Perché sempre meno migranti vengono portati sulle nostre coste, perché la comunità europea sta mettendo in campo milioni e milioni di euro, e ne sono testimone, per progetti che tendono a risolvere il problema nei paesi di partenza. Il nostro futuro è quello di andare lì ad aiutarli, a portare lì tecnologia, a portare lì buone pratiche, a portare lì servizi primari. Questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo della comunità europea. L'evoluzione umana e quell'animale nascono da un fatto molto semplice, lo dice Darwin, dall'isolamento geografico. L'isolamento geografico ha determinato la distinzione prima in razza e poi in specie. Noi abbiamo rimescolato tutto nel breve arco di 40 anni, attraverso le grandi migrazioni di massa che sono di natura economica purtroppo, perché alcune parti del pianeta sono state prima sfruttate e poi abbandonate. Da quelle parti c'è bisogno di riportare serenità, c'è bisogno di riportare un sistema che possa consentire a queste persone di vivere dignitosamente, di essere artefici del proprio futuro. Non siamo contro l'immigrazione in Italia, siamo per una immigrazione che possa essere gestita, che possa dare risposte alle persone che vengono da noi, che possa consentire a noi di trattarli come se fossero italiani a tutti gli effetti. Questo oggi non siamo in grado di farlo. Concludo ricordandovi che la nostra non è una scelta fatta a cuor leggero. Abbiamo iniziato a discutere di questo fatto nel momento in cui abbiamo trovato nei cassetti del comune, dopo pochi giorni che ci siamo insediati, una lettera del precedente sindaco che, con due righe, senza nessuna analisi preliminare, senza aver studiato la questione SPRAR tecnicamente, diceva al prefetto: aderiamo. Da quel momento ci siamo attivati, abbiamo cominciato a studiare questa questione e, dopo una fase iniziale nella quale ci siamo resi conto che, come dite voi, stavamo facendo un ragionamento egoistico. E il ragionamento egoistico è questo: li gestiamo perché vogliamo evitare il peggio. Non è così che funziona. Alcuni hanno detto: li gestiamo perché così i soldi che arrivano creano un circolo economico in città. Non ci interessa. Non ci interessa gestire i soldi che stanno dietro alla speculazione sui migranti. Non abbiamo nessun interesse a fare questo. Se fossimo in grado di dargli dignitose condizioni di vita, li vorremmo avere qua. Non siamo in grado di farlo, lo diciamo apertamente. Siamo orgogliosi di quello che siamo capaci di fare, lo state vedendo tutti, ci stiamo impegnando per risollevare le sorti della città. Questa ci sembra una sfida combattuta ad armi impari, perché non ci mettono nella condizione di assisterli come mi direbbero. Non sono i soldi che risolvono il problema. Queste persone graverebbero sulle strutture sanitarie della città, al di là dei soldi che ci danno per sostenerli quotidianamente. E non sarebbe possibile, perché voi stessi, per avere un appuntamento, per una visita medica, per qualunque assistenza sanitaria, impiegate settimane, se parliamo di assistenza sanitaria pubblica. Queste persone, quando arrivano, hanno bisogno di assistenza immediata. Gli facciamo saltare le file? Come facciamo? Noi ci siamo posti problemi di natura pratica. Concludo dicendo: la Dispoli, il paese delle opportunità, un luogo ospitale dove a ciascuno è consentito di essere artefice delle proprie fortune, dedicato ai ladispolani. Questo è quello che diceva mia madre, una donna che ha vissuto grossa parte della sua vita alla Caritas di Ladispoli.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Cavaliere.
Buonasera a tutti.
Prego, consigliere Cavaliere.
metto seduto, visto che dovrò leggere qualche cosa. Due parole, in sintesi, sono state già tracciate le linee ideologiche per cui è impossibile partecipare allo SPRAR, per il semplice motivo che un trattamento disumano, non garantire le pari opportunità a coloro che effettivamente sono inseriti in un progetto di protezione. C'è una differenza tra lo SPRA e i CAS, cioè i centri di accoglienza, diciamo, di tipo speciali. Qual è la differenza? Che da una parte ci sono i migranti economici e dall'altra parte quella minima parte riconosciuta che tutto sommato attinge a ciò che l'ONU o comunque la Convenzione di Ginevra consente. Ma effettivamente sappiamo che questo flusso migratorio è un flusso migratorio pilotato. Abbiamo già sentito dire che le ONG, le organizzazioni non governative, vengono finanziate da un personaggio come Soros. Sappiamo che questa sostituzione etnica che è in corso serve un po' meno a dare opportunità, perché il consigliere Moretti ha ben definito che cosa significa lo sradicamento, e anche nella relazione dell'assessore Cordeschi c'era la questione delle problematiche di tipo psicosociali che vanno incontro queste persone sradicate, che non si capisce bene come fanno a sostenere spese di traghettamento di circa 5.000 euro quando 5.000 euro non li guadagnano nemmeno in un anno. Perciò sappiamo che questo flusso migratorio è pilotato ed è un progetto che tra l'altro è stato anche gestito primariamente dal presidente Renzi, che andando in Europa ha negoziato la gestione unica dell'Italia. Perciò ci ricordiamo bene, sì, mo leggo questo documento, ci ricordiamo bene che cosa è successo e sappiamo anche i motivi per cui l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo dovrebbero assumersi gli oneri della gestione del cambiamento etnico che è stato programmato in sedi extraeuropee. Io voglio leggere un documento che è stato elaborato dalla nostra assessora ai servizi sociali, ovvero alle politiche sociali, che è stato un documento preparatorio a tutti gli atti che in parte sono stati citati. Perciò mi è stato detto di non leggere il documento, io vorrei che lo esponesse sinteticamente l'assessore stesso e che questo documento venga messo agli atti ufficialmente. Io poi lo restituisco alla dottoressa Cordeschi con l'esplicita richiesta al segretario comunale di mettere agli atti questo documento, che è parte integrante della delibera di consiglio comunale. Perciò vi risparmio tutto ciò che riguarda la questione di essere trattati come utili idioti funzionali a dei progetti geopolitici che certamente non tutelano l'identità degli italiani, ma non tutelano nemmeno l'identità di quelle popolazioni che vengono obbligate ad essere utilizzate per creare il caos sociale. Quando l'Europa sosterrà realmente l'Italia, e noi sappiamo i motivi della negoziazione degli 80 euro che sono state distribuite apparentemente e poi ritirate il giorno dopo nelle denunce di rendite successive, perciò sappiamo che sostenere l'immigrazione selvaggia programmata da altri, documentata, perché ci sono tantissimi documenti ufficiali che parlano, appunto, lo stesso ministro degli interni è intervenuto sulle ONG, come è stato già ricordato poc'anzi. Perciò noi diciamo no per una questione ideologica, diciamo no per l'impossibilità amministrativa di danneggiare ulteriormente la situazione socio-economica della popolazione già residente alle Dispoli, diciamo sì all'accoglienza quando ci sono le opportunità che garantiscono veramente un trattamento paritetico. Tutto questo per il momento non è possibile, tutto questo comporterebbe una complicità di questa amministrazione nel dire sì all'immigrazione selvaggia, non ai rifugiati politici che vengono riconosciuti dall'istituzione tipo ONU, e ovviamente c'è proprio un ente dell'ONU che riguarda la questione dei rifugiati. Allora, il nostro no e il mio no, come ho già detto, è dovuto a una questione storica che dura già dagli anni Ottanta, in cui l'Italia ha preso una serie di impegni con potenze extranazionali per accettare la distruzione sistematica del sistema Italia. Voglio ricordare che dal novembre 2011 le forze che hanno facilitato l'immigrazione selvaggia in Italia sono riuscite a degradare l'Italia dal secondo posto che era come nazione manufatturiera in Europa, ad agosto 2013 scese al 18° posto in Europa e al novembre 2016 scese al 24° posto. Grazie ai governi imposti da Giorgio Napolitano, noi dal secondo posto che eravamo in Europa siamo scesi al penultimo posto. Allora, se noi dobbiamo importare mano d'opera non qualificata, perché compreso coloro che possono usufruire dei privilegi dello SPRAR, nemmeno il 7% ha un diploma, il 2% una laurea, mentre noi italiani esportiamo cervelli all'estero, persone che vengono formate nelle nostre scuole, nelle nostre università, perciò noi perdiamo un potenziale intellettivo in cambio di persone che per le loro questioni di sradicamento vanno incontro a problemi di tipo psicosociali. Perciò la gestione che viene prospettata, abbiamo sentito le polemiche circa il presidente dell'INPS Boeri, che questi immigrati garantiranno le pensioni a noi italiani, e facendo i calcoli ci siamo reso conto che costano molto di più all'INPS invece di quello che offrono. Se poi andiamo a considerare la qualità del tipo di immigrazione in Italia, immigrazione appunto al 95% clandestina, vediamo che noi sostituiamo un tessuto sociale di intellettuali con persone che non hanno la cultura di una società industriale, che non hanno una preparazione mentale per poter rilanciare l'Italia a livello economico, a livello politico come protagonista. Per il momento, dal novembre 2011 a tuttora, l'Italia è diventata non solo succube dell'Europa, ma bensì fanalino dell'Europa, grazie a una oculata gestione della distruzione sistematica del sistema Italia. E continuare a fare finta che l'immigrazione selvaggia possa essere un beneficio significa semplicemente prendere in giro gli italiani e garantire a coloro che cercano una vita migliore un sogno che non potranno mai realizzare per tutte le difficoltà che trovano a livello socio-economico in Italia. Grazie.
Grazie consigliere Cavaliere. Consigliere Loddo, il secondo intervento. Prego.
Sì, grazie Presidente, sarò abbastanza breve. Le volevo ricordare che ho allegato agli atti il mio precedente intervento e poi le volevo chiedere l'autorizzazione a chiedere quella di poter leggere la proposta di delibera o eventualmente di integrazione di quella che era all'ordine del giorno. Ho preso due appunti, uno per rispondere al consigliere Quintavalle che però non... no, eccolo, il consigliere Quintavalle che comunque sta in aula. Lui chiedeva dove eravamo quando abbiamo fatto i tagli pesanti ai... Aspettiamo il consigliere Quintavalle. Assolutamente, poi l'avevo visto in aula, quindi non era di nulla. Allora, giustamente il consigliere Quintavalle chiedeva dove eravamo quando abbiamo, per chiudere il bilancio, operato tagli pesantissimi ai servizi sociali. Anche sul referendum. Poi vediamo quello che farete voi sull'urbanistica. Allora, per quanto riguarda i tagli pesanti ai servizi sociali, noi stavamo qua tutte le mattine ad incontrare quelle persone che oggi incontrano voi e che ci raccontano le loro difficoltà, sapendo già dall'inizio che non potevamo dargli risposta, però stavamo qua, dalle 8 alle 20 e qualcosa di più. Non è che il duro lavoro l'avete inventato voi e che quindi si lavora oggi, gli amministratori tutti fanno questo lavoro. Io capisco anche la stanchezza e difficoltà del sindaco, perché se gli assessori stanno qui dalle 8 alle 20, il sindaco ci sta fino alle 24 e va riconosciuto il lavoro che svolgono, quando si è maggioranza e quando si è opposizione. Quindi le difficoltà del bilancio sono oggettive e saranno oggettive anche per voi. Quindi siamo stati qua, abbiamo sputato sangue, però ci siamo stati. Non abbiamo pubblicato foto su Facebook, siamo andati anche noi a Ardita sotto i ponti ad incontrare la gente, a portargli le coperte, a fare tante cose. Ma non c'ho cooperative sociali, probabilmente lei ne ha qualcuna, perché ecco appunto. E allora è la sua. Quindi questo è il ragionamento di fondo. Per quanto riguarda invece il consigliere Falasca, mi permetto di dirle che probabilmente non hanno comunicato alla prefettura che Sanremo ha vinto ricorso, perché c'è un articolo di oggi che hanno mandato 12 persone, la prefettura ha mandato le persone nel CAS. Questo è per facilmente, però per dare un elemento aggiuntivo, nel senso che poi comunque l'interlocutore è lo Stato e quindi a volte è anche difficile far valere le nostre ragioni, come è accaduto per noi con l'acqua. L'acqua è una battaglia difficile, la stiamo facendo tutti insieme, ma l'esito è comunque difficile perché comunque l'interlocutore è sempre lo Stato. Grazie.
Grazie a lei consigliere, ma senta consigliere, ma la... No, le volevo dire, la sua proposta la deve presentare come emendamento, altrimenti come la faccio entrare in delibera? Vabbè, prenda la parola al microfono, grazie.
Grazie Presidente per avermi ricordato. Sì, abbiamo parlato del referendum. Noi abbiamo disatteso un referendum che non ha raggiunto il quorum. Sì, io gli ho risposto, anche se non è all'ordine del giorno. Allora, il Consiglio Comunale di Ladispoli, premesso che... è andato via Trani con gli occhiali. No. Scusate, ma sono cecato. Gli mancano qualche grado in più. Grazie Gianfranco, lo legge Ascani.
Ma scusi, il consigliere Ascani lo legge come gruppo di minoranza? Per tutti? Da tutti, compresi 5 Stelle? Tutti, va benissimo, ok, grazie.
E dunque, premesso che l'accoglienza e la protezione delle persone che sfuggono a eventi bellici, persecuzioni religiose, politiche o razziali sono state da sempre principi basilari dei paesi democratici. E premesso che dopo i conflitti mondiali terminati nel 18 e nel 1945 è emersa ancora di più l'esigenza che tali principi fossero recepiti da accordi internazionali e che il 10 dicembre 1948 è stato proclamata la Dichiarazione dei diritti umani che all'articolo 14 riconosce il diritto di ogni individuo a cercare in altri paesi asilo dalle persecuzioni e dalle violenze e distruzioni delle guerre, che nel dicembre 1950 l'ONU ha costituito l'Alto Commissariato per i Rifugiati con il compito primario di assistere tutti coloro che si spostano dalla loro nazione a causa di conflitti, che l'Italia ha contribuito alla redazione della Dichiarazione dei diritti e alla creazione dell'Alto Commissariato ed è quindi sostenitrice dei principi in essi contenuti e dagli enti perseguiti. Preso atto che negli ultimi anni i fenomeni migratori hanno avuto un grande incremento, soprattutto nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, a causa di gravi eventi bellici, di sottosviluppo economico e di disastri ambientali, che il numero dei migranti che si sono mossi e si stanno muovendo è elevato e che solo una ridistribuzione omogenea in tutti i paesi europei può dare una giusta risposta alla fase emergenziale. che il Ministro degli Interni ha chiesto a tutti i comuni italiani di farsi carico di progetti di accoglienza proporzionali al numero dei residenti e alla grandezza degli enti interessati, che la Dispoli non ha strutture pubbliche che possano essere utilizzate a tale fini, che la dotazione di personale del comune è carente, soprattutto nel settore dei servizi sociali, considerato che lo Stato, nel caso di accettazione del comune di un progetto SPRAR, finanzierebbe la spesa per l'accoglienza e che i comuni che accettano di gestire il proprio progetto di accoglienza vengono riconosciuti benefici quali una somma di euro 700 l'anno per ogni soggetto ospitato, oltre alle somme stabilite per le spese di accoglienza. Le somme di euro 700 sarebbero versate al comune, che può utilizzarle a suo piacimento per qualsiasi obiettivo di sua competenza. 2. La deroga per l'assunzione di nuovo personale in misura proporzionale ai livelli di accoglienza. 3. Le eventuali somme ricevute e la deroga per l'assunzione di nuovo personale potrebbero essere destinate a rafforzare i servizi sociali anche per i residenti della nostra città. E che il Comune ha l'autonomia nella redazione del progetto SPRAR di indicare modalità, tempi e provenienza dei migranti. Delibera perciò di dare mandato alla Giunta di istituire un tavolo tecnico politico che, congiuntamente ad esperti del terzo settore e del volontariato locale, predisponga un progetto SPRAR valido per il 2018 per l'accoglienza di famiglie con minori, per un totale di 40 persone, provenienti dalle zone di guerra del Medio Oriente, verificando nei numeri la fattibilità e la compatibilità dell'intervento. Emanare un avviso pubblico per verificare la disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza diffusa e usare i 28.000 euro di contributo straordinario dello Stato e la deroga per l'assunzione di personale per rafforzare l'ufficio dei servizi sociali per i residenti nel nostro comune. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Allora, questo è firmato da... Sì, certo. Dovremmo metterlo in votazione questo emendamento prima di procedere oltre. Quindi consigliere in aula per la votazione dell'emendamento proposto dai consiglieri... Scusate, voglio mettere gli occhiali. Allora, per il PD... Forchetta e Ascani, per il Movimento 5 Stelle Pizzuti Piccoli e Ida Rossi, per il Movimento Civico Si Può Fare Peppe Lordo, per la Dispoli Città Trani, si è allontanato però ha firmato questo documento. Allora, chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento alzi la mano. 5 voti favorevoli. Chi è contrario? Quindici contrari, chi si astiene? Nessuno. L'emendamento è rigettato. Procediamo oltre. Prego, assessore Gordeschi.
Grazie Presidente. Che è successo?
Grazie per la clemenza, Presidente. E come avevamo anticipato, è preso atto della volontà della maggioranza di non aderire all'emendamento da noi presentato. Come abbiamo già anticipato, abbandoniamo l'Aula. Grazie. Non partecipando al voto.
Grazie, consigliere. Quindi diamo assenti quali consiglieri? Tutti? No, il Movimento 5 Stelle rimane in aula. Ascani rimane, Forchetta rimane, va bene. Quindi solamente il consigliere Lodo ha abbandonato l'aula.
firmate tutti e vai via solo lui.
Va via solo lui, va bene. Prego, assessore Gordeschi.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve perché questa sera si sono letti già parecchi emendamenti, parecchie spiegazioni, come se noi non avessimo studiato tutto l'evento e tutte le criticità per cui poi abbiamo detto di no. Ovviamente, come ho detto all'inizio, c'è stato un mio studio e una mia relazione alla motivazione del no dello SPRAR, quindi come ha detto prima il consigliere Cavaliere, verrà messo agli atti la mia relazione, e ricordo soltanto i punti focali che hanno portato a questo, perché non vi voglio riannoiare con letture che ci hanno già allietato la serata questa sera. E vi volevo soltanto ricordare i punti appunto che ho sviluppato, e cioè la situazione dell'ufficio anagrafe, del personale amministrativo, la situazione catastrofica dei servizi sociali che racchiude la richiesta contributi alloggiative, famiglie con disagio economico, servizi assistenziali necessari che racchiude un'altra serie di servizi, la situazione dello sport.